credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Proprio una settimana fa, il 13 dicembre scorso, è stato presentato il volume Il Rosario, itinerario di salvezza, pagine di fede e di poesia, di cui è autrice Franca Salerno, che è nostra ospite nei nostri studi, diciamo ospite.
Grazie Rosario.
Buongiorno Franca. Allora, il volume è edito, lo ricordiamo, dalla Lateran University Press e trae il suo spunto, diciamo, muove le fila proprio da una trasmissione radiofonica. Vogliamo ricordare quale?
Una serie di trasmissioni radiofoniche che fanno parte di un programma articolato in due parti, la prima sui misteri del Rosario, la seconda sulle litanie lauretane. La prima parte prende lo spunto da una frase di George Bernard Shaw, che scrisse: la madre mi porterà a credere nel figlio. E quindi si riallaccia a quella frasetta che sembra soltanto devozionale, ma non lo è, ad Eiesum per Mariam, sarà Maria a indicarci, a portarci a Gesù. Naturalmente sono inseriti anche i misteri della luce voluti dall'oggi servo di Dio Giovanni Paolo II. Se un'originalità sua il libro può avere, è che non nasce come libro, ma come raccolta dei testi che fanno parte appunto di una serie di trasmissioni che stanno ancora andando in onda a Orizzonti Cristiani il sabato.
Sì, e la seconda, dicevi, la prima era questa dei misteri del Rosario?
La seconda è perché quando si tratta del Rosario si tengono sempre, logicamente, in primo piano i misteri. Poi le litanie sembrano un appendice che a volte si possono dire, a volte non si possono dire. E invece sono tutti i titoli scritturali dell'Antico e del Nuovo Testamento che danno ancor più vigore a quello che è l'itinerario che Maria ci propone verso Gesù. E sono dei termini antichissimi che risalgono ancor prima delle litanie lauretane, che sono dette così dal santuario di Loreto, in cui sono tenute in massimo onore. Naturalmente, essendo testi di trasmissioni, devono essere molto semplici nella loro esternazione, ma non per questo meno validi o meno profondi.
Certo.
Un linguaggio semplice, accettabile e comprensibile da tutti.
Alle pagine appunto più di carattere più teologico, e quindi anche in cui appunto i misteri del Rosario e poi appunto i titoli che vengono attribuiti alla Madonna vengono esaminati, si uniscono delle pagine di poesia. Perché hai voluto unire appunto anche queste?
Premetto che più di 20 anni fa il padre Giovanni Giorgiani, di cara memoria, mi disse di preparare una trasmissione sul Rosario e sulle litanie, ed io lo preparai. Anche in quell'occasione, quei testi, che rispecchiavano soprattutto il magistero di Giovanni Paolo II, il Papa di Maria, vennero pubblicate dall'editrice Rogate. A distanza,
Rosario Oggi.
Rosario Oggi. Sì. Per quello nel libro c'è un ringraziamento anche all'editrice Rogate, che ha concesso che alcune pagine di quel libro venissero riportate in questo. A distanza di tanti anni, oltre 25 anni, ci era sembrato come redazione utile riproporre il rosario, e una volta però che nasce il tema, il rosario, poi ci sono varie strade che possono portarci a quello, il rosario come altri temi, il magistero della Chiesa, dei santi, dei teologi, dei padri della Chiesa, degli scrittori, dei laici. Quando mi sono trovata a dover decidere una strada, forse un po' presuntuosamente, ho detto vorrei di tutto un po'. E allora ecco che nasce un testo antologico, perché privilegio naturalmente gli insegnamenti della Chiesa e dei pontefici, però è molto importante l'apporto appunto dei poeti e dei letterati. A volte soltanto alcune frasi che mi sono rimaste impresse, come quella di Antoine de Saint-Exupéry, La Terre des Hommes, ciò che dà un senso alla vita dà un senso alla morte. E quindi a volte soltanto delle brevissime frasi, non tutte riportabili comunque ad un libro, ma che sono nel file
nella memoria,
nella memoria vissuto, ecco, certo. del vissuto.
C'è un aspetto del libro che è stato messo in evidenza durante la presentazione, che ricordiamo si è tenuta alla Sala Barbo all'Abbazia di San Paolo fuori le mura, appunto il 13 dicembre scorso, e cioè che aprendo questo libro, sfogliandolo, leggendone alle volte magari anche semplicemente viaggiando nel percorso, no, per il lavoro, quindi appunto nei pochi minuti che vengono concessi anche tenendo il libro nella borsa, che quello che le pagine appunto restituiscono è quasi un senso di dolcezza. È una cosa che tu hai sentito raccogliendo questi testi?
Non mi sono posta un sentimento particolare da perseguire durante la scelta di questi testi. Il sentimento che forse inconsciamente ho perseguito era quello di vicinanza all'umanità, perché ci sono anche dei concetti e delle frasi abbastanza provocatorie nel contesto del libro, come non basta annunciare il regno di Dio, occorre vivere vicino all'umanità, che è quella dei baraccati, dei terremotati, degli schiavi e delle schiave del sesso mercificato. Quindi dolcezza non me l'ero prefisso, se però questo porta, e mi fa molto molto piacere, insomma. Posso dire che forse il sentimento che più vorrei che l'ascoltatore attraverso le trasmissioni e il lettore fosse quello di un conforto, ecco, di un piccolo conforto. E questo veramente mi riempie, conforta me, pensando che possa essere un libro che addirittura si porta appresso, no?
Sì.
Questa è la cosa. Che se si raggiunge questo piccolo seme, che poi il Signore lo manda dove vuole.
Sì. C'è un titolo attribuito alla Madonna con il quale tu chiudi il libro e che per me è il più bello in assoluto che appunto sì.
E che non è ufficiale ancora.
E cioè la Madonna dell'equilibrio.
Sì.
Raccontami un po' che cos'è.
Negli anni 60, mi sembra, un padre dell'abbazia delle Frattocchie vicino Roma ha in testa sempre la parola equilibrio, equilibrio, equilibrio. Va bene, comincia la sua giornata e mettendo a posto in una, non mi ricordo, in una soffitta, in una cantina, te lo ricordo così come me lo ricordo, trova un'immagine, un quadruccio della Madonna con sottoscritto Santa Maria dell'Equilibrio, e che è visitabile tuttora nell'abbazia delle Frattocchie. Molto semplice, molto carina. E il padre della Compagnia di Gesù di venerata memoria, padre Insolera, ne ha composto la preghiera dopo che Papa Paolo VI, ricevendone una copia, disse Santa Maria dell'Equilibrio, proprio quella che ci vuole. Dopodiché naturalmente i padri gesuiti immediatamente scrissero questa preghiera a Santa Maria dell'Equilibrio, che di volta in volta, da quando l'ho scoperta tanti tanti anni fa, ogni anno che passa proprio mi sembra sempre più attuale, come posso dire,
è necessaria.
Sì, è necessaria.
Benissimo, allora ringraziamo Franca Salerno di essere stata in nostra compagnia ed averci parlato del libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pagine di fede e poesia, edito dalla Lateran University Press. Grazie di essere stata in nostra compagnia, grazie di tutto, Franca.
Grazie a voi.
Viene presentato proprio oggi, presso la Sala della Crociera in via del Collegio Romano 27, il primo numero della rivista semestrale Nel Lazio, guida al patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, edito da Lerma di Brett Schneider. Ne parliamo con Anna Imponente, soprintendente per i beni storici, artisti ed etnoantropologici del Lazio, che è nostra ospite al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a lei.
Dunque, dicevamo, una rivista appunto di carattere semestrale che un po' raccoglie l'attività appunto dell'istituto che lei presiede. Quali sono le finalità appunto di questa rivista?
Ma veramente noi l'abbiamo voluto chiamare numero zero perché è un numero sperimentale. Voglio dire che abbiamo, come puoi immaginare, una grande esperienza di tutela. Abbiamo voluto con questa rivista dare trasparenza e visibilità a quella che è l'azione quotidiana della tutela e che è preparata da tanti atti amministrativi, da tanti computi metrici e poi sfocia appunto nell'azione di tutela. E dicevo, è per noi un compito nuovo perché tutti quanti abbiamo esperienza di scrittura di testi per altre riviste di altre case editrici, ma qui la responsabilità è stata totalmente nostra, quindi ci siamo dovuti inventare un'impalcatura di contenuti, uno stile grafico, ed è stata un'impresa veramente interessante perché credo che serva anche a dare un'identità di gruppo al nostro istituto.
Certo, un'impresa tra l'altro perfettamente riuscita perché appunto la rivista è assolutamente interessante, assolutamente molto, molto bella anche visivamente.
Beh, credo che sia interessante perché il nostro punto di vista è quello di partire da dei luoghi noti, sì, al pubblico, ma anche di addentrarsi in questo territorio sconosciuto che è proprio lontano dai riflettori, dove si trovano dei luoghi altrettanto affascinanti e tutti da riscoprire. Sì. Per cui abbiamo voluto anche mettere una mappa del territorio perché ci sono dei nomi di luoghi che in passato hanno significato tantissimo per la storia della nostra religione, per la storia della cultura e poi, ahimè, hanno seguito il destino piuttosto consueto di diventare dei luoghi dimenticati.
Sì, e oggi ormai non così riconoscibili, appunto, per cui la cartina del Lazio con i luoghi è veramente particolarmente utile, mi sembra, anche per il lettore. Il titolo della rivista sarà Nel Lazio. Perché ha voluto chiamarla in questo modo?
Perché proprio l'idea è quella di uscire da Roma e di essere dentro una realtà differente da vari punti di vista, storico, artistici e anche etnoantropologici. Infatti proprio la copertina è dedicata a questo splendido affresco della Madonna della Stella a Priverno, che è un esempio di un affresco del Cinquecento, ma anche un oggetto che è un forte soggetto di culto popolare. Infatti questa Madonna è addobbata di coralli, di ori, e in passato era ancora più ricca di questi ex voto.
E vogliamo parlare di alcuni degli articoli che sono compresi in questo numero zero, appunto, come lei lo definiva.
Certamente, noi partiamo dai santuari che sono stati fondanti dell'ordine benedettino, dal Sacro Speco di Subiaco e da Santa Scolastica, e ricostruiamo quella che è la storia proprio dei restauri che sono cominciati alla fine dell'Ottocento, perché come sappiamo sono diventati monumenti nazionali affidati al demanio. E appunto parliamo anche di questo rapporto di collaborazione fattiva che c'è proprio sul tema della tutela con i responsabili dei monasteri, e anche diamo notizia dei restauri appena ultimati che hanno portato dei risultati molto interessanti, perché sono stati questi dipinti, in vista della costituzione di una pinacoteca, liberati di tutte le superfetazioni che erano state aggiunte ad uso benedettino. E poi, come sappiamo, il Lazio è un territorio esteso longitudinalmente che prende molto dalle culture limitrofe, ed è molto interessante questo snodo culturale che c'è ai confini con l'Abruzzo. E non sono solo confini culturali, sono confini geografici, e ahimè nel 2009 sono stati quelli che ci hanno fatto sentire come vicino era il terremoto dell'Aquila, di cui io sono stata all'epoca testimone perché lavoravo appunto in Abruzzo. Ed è stata fatta una mappatura completa di tutto il territorio che ci ridà anche uno spaccato inedito di una realtà culturale straordinariamente ricca. E poi un altro articolo ancora proprio documenta secolo per secolo, a partire dal 300 fino al 500, quali sono stati i punti di contatto, gli artisti che appunto in questa frontiera mobile tra Lazio e Abruzzo hanno lavorato anche in quello che ora è il territorio laziale. E poi ci sono ancora tante altre cose da scoprire.
Certo. Bene, io le ringrazio molto allora di essere stata in nostra compagnia, naturalmente in bocca al lupo appunto a questa rivista che nasce oggi, appunto viene presentata, lo dicevamo, oggi presso la Sala della Crociera in via del Collegio Romano 27, quindi ringraziamo Anna Imponente, soprintendente per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Lazio, che è stata nostra ospite al telefono illustrandoci questa rivista.
Grazie.
Ed ora uno scrittore, Niccolò Amagniti, ci parla del suo lavoro. Lo ha incontrato per noi Emanuela Campanile.
Di solito quando incontro il pubblico è interessato più, come dire, allo scrittore che non al libro stesso, alle origini che hanno portato lo scrittore a scrivere quella storia piuttosto che un'altra. E quindi è una cosa strana, perché da una parte tu sei sempre, per un lungo periodo della tua vita, per dei mesi, anni, sei con una storia, tu vieni annullato dalla storia che scrivi, e poi improvvisamente il libro esce, incontri le persone e vogliono sapere tu chi sei, che cosa hai fatto, come mai hai cominciato a scrivere, come sei entrato in questo strano mondo che sembra così difficile entrarci. In effetti non è facilissimo, ma e quindi devi parlare di te stesso, ed è strano per uno scrittore che è abituato invece a raccontare di altri.
Quindi è più facile forse scrivere un libro che avere a che fare con le mille domande che ti fanno, forse cercando anche un po'
sai
di...
Sai qual è il problema? È che uno scrittore, proprio perché per poter scrivere dovrebbe osservare gli altri, cioè dovrebbe essere uno di quelli che a una festa sta in un angolo e osserva gli altri ballare. Non si dovrebbe quasi notare, e invece poi improvvisamente la tua vita diventa importante, quindi tu ti gonfi come un tacchino perché tutti ti fanno un sacco di domande su di te, ma quanto sei bravo, quello che fai, e ovviamente vedi poco quello, cioè se le luci sono su di te ovviamente tutto quello che c'è intorno è buio, e quindi bisogna stare attenti a non gonfiarsi troppo.
Senti, perché secondo te la gente ti legge?
Non lo so esattamente, credo che ci sono dentro anche in personaggi molto lontani delle cose che risuonano, credo, delle proprie esperienze personali, di come si è cresciuti, di quello che si è diventato, dei dubbi che uno si è posto. Poi ovviamente in un romanzo vengono amplificati, diventano proprio l'arco sul quale poi si monta tutto il castello della narrazione. Però ci sono delle cose come crescere, come nell'ultimo libro, Io e te, sì. Confrontarsi con gli altri, cioè il momento in cui in fondo arrivi per la prima volta a scuola e senti che quello è una specie di fortino nel quale devi entrare per essere accettato, è una cosa che chi più chi meno hanno provato tutti, anche i più estroversi e che hanno avuto dei rapporti facili con gli altri, però c'è un momento in cui hai la sensazione che sei solo. E allora quella cosa lì, raccontata nel romanzo, secondo me risuona nella memoria delle persone. Allora se un ragazzo che ha la stessa età del protagonista lo vive in quel momento, come succede per esempio per Io non ho paura, io e te, che mi dicono, io sento esattamente. Però anche per una persona adulta poi ritorna indietro, e credo che sia una delle cose più belle, poi un libro quando ti dà una specie di pillola della memoria e ti riporta indietro a delle sensazioni che poi un po' uno a volte ha dimenticato.
Appunto, per rimanere sull'ultimo libro, Io e te, immagino ti avranno chiesto quasi tutto probabilmente, ma è rimasta ancora una cosa che non hai detto?
Che forse è il mio romanzo più autobiografico, perché io non ho mai... ho sempre raccontato realtà molto distanti dalle mie, quindi molto... ho raccontato di famiglie nel 78 nel sud Italia, ho raccontato di un'altra famiglia nel nord, proprio degli ultimi, di quelli che nessuno noterebbe se non perché improvvisamente compiono qualche cosa di male e così grande che finisce sui giornali. E questa volta invece, facendo anche un po' sforzo su di me, ho raccontato in fondo una famiglia che assomiglia più alla mia, e quindi anche a una certa borghesia romana nella quale io sono cresciuto.
Quella normalità, insomma, che ci sentiamo...
Sì, quella normalità che sembrerebbe perfetta, che però poi anche quella, poi se scandagliata, poi mostra i limiti alla una normalità, per cui poi certo, una persona che apparentemente può sembrare normale, se andiamo a guardare, forse i suoi pensieri non sono esattamente quelli di una persona normale.
Il famoso concetto di normalità nessuno in realtà sa,
no,
cos'è,
esatto,
poi
nessuno
alla fine
sa. È quello che appare, cioè secondo me il normale è quello che appare senza far rumore, cioè quello che tu lo guardi e non ti angoscia, che non dice le cose sbagliate, che in qualche modo
che è nei canoni,
che è nei canoni e che non dà fastidio il normale. Invece la normale è quello che improvvisamente ti mette in discussione, e i libri devono essere fatti da normali, perché se fossero fatti da normali sarebbero noiosissimi.
Allora, un tema molto caro a numerosi giovani, giovani ed editoria oggi in Italia.
Ma allora, intanto dico una cosa che forse non è mai andata così bene l'editoria italiana come in questo momento, negli ultimi 30 anni di storia dell'editoria, nel senso che se tu guardi le classifiche anche questa settimana, sono tutti italiani sostanzialmente. Ma questo non vale solo per l'editoria, ma vale anche per il cinema, che ultimamente i film italiani vanno molto meglio, per la musica. Quindi ci sta un nuovo interesse verso tutto quello che è italiano, molto forte da parte del pubblico. Però c'è un'attenzione nuova da parte degli editori, quindi fare il regista è difficile, perché, come dire, devono credere in te indipendentemente, cioè tu devono credere in te, investono, poi tu a quel punto fai il film, però ci vogliono dei soldi che vengono dati, come dire, alla cieca all'inizio. Invece scrivere un libro, tu, anche se fai altro, se fai un lavoro completamente diverso, ti puoi sempre trovare uno spazietto di mezz'ora al giorno per poter scrivere la tua storia, e poi se è una storia buona io sono convinto che ci sono delle possibilità. È ovvio che bisogna confrontarsi con il mercato, leggere altri libri, capire un po' quello che è il gusto. Non basta semplicemente scrivere, bisogna avere talento e anche conoscere un po' quello che piace alla gente.
Tra i tuoi maestri, non dico di fare la classifica visto che ne abbiamo parlato finora di numeri, però il tuo bravo maestro qual è stato? O quali sono stati?
Ma io non lo so, perché ogni giorno ne dico uno diverso, poi non so...
Quello di oggi, allora.
Sì, è un po' come la pizza, che a volte mi piace la margherita, a volte invece adoro la pizza romana, quindi cambia dai giorni. Però ecco, di solito sono scrittori che, come dire, che sono dei grandi costruttori di storie, quindi penso, non so... E che hanno anche una profonda ironia sulla vita, per me è sostanziale, quindi penso, che ne so, se penso a uno scrittore classico penso a Dickens, se penso a uno scrittore più moderno penso a uno scrittore come Tom Wolfe, per cui, come dire, che riesce a indagare sulla società americana prendendo caratteri e personaggi completamente diversi che interagiscono anche per il caso, ma che si trovano insieme e che ti dimostrano come... Cioè, è sempre interessante quando c'è uno sguardo sulla società e non quando è una cosa troppo minimalista ed intima. Quindi, ecco, sono sempre scrittori che affrontano, hanno una visione globale delle cose.
Mi hanno chiesto se del libro che la festa cominci verrà tratto un film.
Ma che la festa cominci è una vera follia, perché è la storia di una grande festa a Villada in cui si trovano dei personaggi catapultati lì un po' per caso, un po' perché sono dei VIP e si ritrovano in un mondo che non funziona più e sono costretti a combattere contro fiere selvagge, contro strani esseri mutanti. Quindi è un film completamente, è un romanzo completamente folle, quindi mi sembra difficile in Italia che si riesca a realizzare. Però per esempio io e te ci sono molte richieste, perché è una storia, perché poi per un produttore è molto importante quanti luoghi ci sono. In quest'ultimo ci sta sostanzialmente una cantina e due personaggi, quindi è perfetto per fare un film.
Dicevo che è anche difficile capire che è la stessa penna, è la stessa testa, lo stesso cuore che ha scritto Io e te e che la festa cominci.
Ma io amo molto cambiare, avere più registri, ed è una cosa che a volte è premiata da parte dei lettori. Alcuni lettori amano che tu li spiazzi, altri invece vorrebbero sempre lo stesso libro che cambiasse di poco e che avesse delle piccole differenze, ma che in fondo mi debba restituire esattamente le stesse emozioni che ho provato.
A proposito, quindi, di normalità, no?
Io invece adoro, e forse un libro come Che la festa cominci l'ho scritto un po' più per me che per gli altri, perché quello mi piacerebbe molto leggere, sono i libri divertenti, a me, io così ho una passione particolare. Però questi due registri, credo, uno più intimista come quello di Io e te, invece uno più così da farsa, grottesco come La festa cominci,
e
convivono.
E il rapporto con la parola? Visto che hai questo stile così essenziale.
Ma per esempio in quest'ultimo libro ho dovuto togliere, cioè ci sta, dipende dal libro. In quest'ultimo mi sono trovato nella condizione che sapevo che tutto quello che ci mettevo in più era inutile, e quindi ho scritto il libro e poi ho asciugato, ho tolto tutto quello che non mi sembrava che fosse consono alla narrazione, che doveva essere una narrazione quasi raccontata da parte di un personaggio che racconta un fatto che gli era successo 10 anni prima, e quindi andando esattamente all'osso, quindi nei movimenti, nelle cose, nelle spiegazioni, cercando la parola più giusta per descrivere, che ne so, un sentimento. Nel caso di Che la festa cominci, lì invece è stata da aggiungere, cioè io scrivevo la storia e poi ci aggiungevo delle scene, degli aggettivi, dei colori, delle cose, in maniera tale da rendere ancora più vivida la narrazione. Quindi sono meccanismi completamente diversi che soddisfano entrambi e devono coesistere in libri diversi, ma che fanno parte della mia crescita.
E la gestazione di questo togliere ed eventualmente mettere, quanto ti assorbe, quanto ti...
Molto, molto. È la parte, secondo me, più lunga, perché all'inizio si fa una specie di, come di bozzetto, in cui uno raffigura appena l'immagine e poi dopo o la definisce con pochi tratti, come nell'ultimo libro, oppure la arricchisce di colori, di immagini, di cose. Ed è la parte più lunga, ma è anche quella più di soddisfazione. Mi piace molto più quella parte lì che non quella iniziale, in cui devi semplicemente descrivere e mettere dialoghi abbozzati, quando raffini le cose che secondo me poi emergono per il loro vero valore.
Grazie Nicolò Ammaniti, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te e a presto.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.